Sì, no. Riprendo quel punto nel quale si segnalava che all'interno dei vari giudaismi precedenti all'epoca di Gesù, contemporanei all'epoca di Gesù, all'interno dei vari giudaismi si può riconoscere qualche forma di giudaismo che possa, in ordine a Gesù, risultare o affermare che quello che si attendeva lo si riscontra in lui, che quello che all'interno di certi giudaismi si affermava è applicabile in Gesù, che c'è una certa rispondenza fra quanto si credeva all'interno di certi giudaismi, soprattutto del giudaismo messianico, c'è una certa rispondenza con questo Gesù, no? Allora, la molteplicità dei giudaismi non fa ostacolo, perché all'interno di questa molteplicità dei giudaismi è riconoscibile almeno una corrente. E dentro questa corrente è possibile vedere un riscontro fra quello che si credeva, quello che si attendeva e questo Gesù di Nazareth che è venuto. Tutto quello che in precedenza veniva scritto, veniva insegnato, veniva atteso è applicabile in lui, trova una rispondenza in lui, insomma, una sottolineatura di continuità, no? Allora la mia domanda è questa: se non negando questo possibile riscontro di continuità, quale senso debba a questo punto avere l'affermazione che però quando è venuto questo Gesù di Nazareth, quello che ha insegnato, quello che ha rivelato, quello che si è compiuto, gli eventi che hanno accompagnato la sua venuta. Ecco, se tutto questo debba essere visto sotto questa luce, però così, così come è venuto, così come ha insegnato, gli eventi che così si sono compiuti in lui, questa irruzione divina che si è compiuta in Gesù, così mai era avvenuta prima, mai era stata in fondo prevista e mai può essere domani seguita da qualcos'altro di ulteriore o di più. Insomma, ci troveremo allora di fronte, come poi ci ha insegnato, no? Qui abbiamo la rivelazione ultima, la rivelazione definitiva, non soltanto nel senso che si è proceduto pedagogicamente, punto interrogativo, per tappe progressive, per rivelazioni progressive e con Gesù si è avuta l'ultima rivelazione che si congiunge alle precedenti e le completa, no? Ma questa dimensione, questo aspetto, diciamo così, graduale o preparatorio della rivelazione o dell'attesa del Messia ha dovuto fare i conti con un'ora in cui le promesse si sono compiute, che hanno fatto saltare le figure e le attese, tanto è avvenuta in forma unica, straordinaria, e ha trascinato, per così dire, trascinato dietro non soltanto qualche cosa che è avvenuto in mezzo a noi, ma ha trascinato dietro qualche cosa che è avvenuto in Dio stesso. Quando Dio si rivelava precedentemente, certo era Lui che si rivelava. Quando Dio si faceva presente in mezzo al suo popolo, certo era Dio che si faceva presente in mezzo al suo popolo. Quando Dio parlava per mezzo dei profeti, certamente era Dio che parlava per mezzo dei profeti, ma quando è venuto Gesù è avvenuto qualche cosa all'interno stesso della Trinità, l'autosvuotamento di Dio. Sì, si può dire anche nelle rivelazioni precedenti ci era già anticipato qualche aspetto di questa dimensione, però così, io insisterei su questa espressione, così come è avvenuto, quello che è avvenuto nei giorni del Messia, fa saltare o perlomeno fa andare oltre l'idea di una semplice continuità perché comporta una discontinuità. Allora, non si tratta tanto forse adesso di spiegare, io non voglio spiegare la separazione delle due vie, voglio dire però che c'è un evento puntuale che è rappresentato dalla venuta di Gesù, dalla persona di Gesù e dal coinvolgimento divino, dal coinvolgimento della Trinità con la venuta di Gesù che rappresenta un unicum e da questo unicum che viene il proprium del cristianesimo. Questo non vuol dire che allora è impossibile vedere la continuità con il giudaismo, con l'ebraismo. No? Voglio dire però che l'aspetto di continuità assorbito improvvisamente e trasformato in una discontinuità molto grossa che inaugura un'epoca nuova, perché parliamo del nuovo eone, della nuova storia. La irruzione personale di Dio in Gesù apre quello che in precedenza poteva essere in qualche modo previsto, poteva essere in qualche modo anticipato, ma ancora una volta, così come si è verificato, l'autodonazione di Dio agli uomini e la possibilità per gli uomini di entrare in un rapporto di comunione con Dio, che è addirittura in un rapporto di reciproca immanenza, grazie al dono che Dio fa di se stesso attraverso lo Spirito. Insomma, sono tutte cose che sono derivano da un evento puntuale. Vediamolo pure sotto un certo aspetto di continuità, ma all'aspetto di continuità sovrasta un aspetto più forte di discontinuità.
Sì, c'era in effetti una domanda su cui io mi sono fermato perché ero oltre i limiti della decenza che andava in questa direzione e che quindi adesso è stata ripresa con più nettezza. Era l'ultima della serie che mi ero appuntato sul tema della separazione delle strade. Io provo di puntualizzare cosa capisco, cosa intendevo dire, cioè... E mi sembra, io sono assolutamente d'accordo, per me è assolutamente evidente che c'è un elemento di novità che non può essere previsto, cioè il Messia nella forma del Messia di Nazareth non è prevedibile, non è qualche cosa che si possa immaginare prima. L'elemento della novità è fin troppo dirompente, è troppo evidente. Allora, il senso di queste riflessioni, per come io le articolo, è questo, cioè io sto solo parlando della possibilità di comprendere a posteriori, con categorie che siano ancora ebraiche, e alcuni aspetti, cioè di questo personaggio, cioè perché il punto in cui mi colloco è questo: l'accusa a Giovanni, nello specifico, di parlare di Gesù in un modo che un ebreo non può capire e accettare. È questo il punto. Quindi l'accusa a Giovanni è che lui parla di Gesù in un modo che un ebreo non può né capire né accettare. Questa è l'accusa tradizionale fatta a Giovanni. Allora, la mia posizione, quello che io ho provato di fare, è di dire, no, andiamoci piano, cioè il modo in cui Giovanni parla di Gesù è un modo che assume, che resta all'interno, ma non resta all'interno nel senso della prevedibilità o della, ma le categorie con cui egli cerca di dire l'evento di Gesù non è che le va a prendere alla Stoa, no? O ascoltando i predicatori appunto itineranti del mondo greco, ma è essenzialmente un modo di parlare di Gesù che è alimentato alla tradizione ebraica, anche, questa sarebbe la novità, in quel punto cruciale che è l'idea del logos preesistente, perché una parte di queste posizioni sono normali, condivise, cioè che Giovanni parli di Gesù dentro il mondo ebraico quando dice che è il Cristo, ma banale, quando dice che è il profeta pari a Mosè, un po' meno banale, ma che sia ancora dentro l'ebraismo quando dice che Gesù è il logos preesistente, questo è l'elemento, diciamo, su cui oggi si discute e che mi sembra interessante. Quindi è solo questo che voglio dire, cioè a posteriori è stato possibile leggere l'evento di Gesù nella sua inaudita novità, è stato possibile leggerlo, dire che cosa è accaduto assumendo categorie che non sono state prese di qua e di là nel bacino del Mediterraneo, ma che sono sostanzialmente le categorie del mondo ebraico. Questo è solo questo il punto che io voglio sottolineare. Perché è chiaro che l'elemento della novità è forte, è evidente, ma è proprio questo che porta all'accusa che Giovanni ha reciso le radici con la sua matrice, che Giovanni è un'altra cosa, che Giovanni non è più espressione del mondo ebraico, che Giovanni è l'espressione di una realtà religiosa che ormai si è sposata con la filosofia greca e che non ha più niente. Ecco, questo è il punto, diciamo, che motiva la mia insistenza, solo questo. Però in termini generali sono assolutamente d'accordo con questa lettura, cioè, e qui si avverte l'esigenza, se vogliamo, di una riflessione più teologicamente più articolata, più sviluppata su che cosa è implicata nell'idea di compimento, perché questa è una categoria che usiamo ma che è ancora purtroppo poco, è debole, è poco fondata, e quindi parliamo di compimento e poi appunto non, molto spesso ne parliamo senza indicare che cosa contiene questa categoria, e quindi questo avverto come una questione urgente, cioè bisogna tentare di andare un po' più a fondo nel definire che cosa è implicato in questo, perché appunto l'idea di compimento banalmente è poi questo, no, che vorrebbe veicolare, cioè da un lato evita l'idea di una sostituzione, perché compimento non vuol dire che viene spazzato via il resto, ma no, si presuppone un elemento di continuità. E d'altro canto l'idea di compimento esclude l'idea quella di una pura ratifica. Non c'è una pura ratifica dell'esistente, c'è un novum, no, che subentra. E appunto, e questo novum però implica che rispetto al precedente non è che tutto il precedente c'è sempre ancora allo stesso modo e poi si aggiunge il nuovo. Neanche questo è l'idea del compimento. L'idea del compimento non è che c'è tutto il precedente più qualcosa, no, secondo me non è così, no? E allora di nuovo qui c'è dunque un elemento di selezione, c'è un principio selettivo rispetto a quello che c'era prima implicato nell'idea di compimento, secondo me, però appunto su questo si discute, e l'idea di compimento quindi implica appunto un elemento di discontinuità che ha due aspetti, la novità e l'abbandono, cioè la discontinuità ha due facce, cioè, perché la discontinuità implicata nell'idea di compimento, appunto, ripeto, secondo me implica che non è semplicemente tutto il vecchio che è presente, dunque il modo in cui ci si rapporta al vecchio è messo in discussione dall'idea di compimento, e c'è comunque un elemento di novità, di nuovo, di novum che è presente. cioè il documento del 2001, su questo secondo me ha alcuni passaggi abbastanza efficaci, anche se è immaturo in molti punti, ma forse su questo punto, diciamo un po' più di fondo della riflessione, quindi il popolo ebraico, le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, penso a quello, soprattutto laddove dice alcune posizioni di fondo sulla lettura cristiana dell'Antico Testamento, secondo me lì ha alcuni passaggi utili, un po' acerbi, però sono meglio della parte analitica, della parte in cui fa la rassegna dei passi che a volte mi sembra un po' banale, ecco, diciamo. Però appunto anche l'idea lì detta così chiaramente, no? Cioè che la lettura cristiana dell'Antico Testamento corrisponde a una possibilità di senso che il testo ha, ma che è inespressa, impossibilitata ad esprimersi se non interagisce con la fede nella novità della Pasqua. Cioè, questo è così, è chiaro. D'altro canto Giovanni a suo modo che cosa dice? Ah, sai, quando erano lì non capivano niente. Quando lo dice a proposito dell'ingresso in Gerusalemme, è un passo ermeneuticamente fondamentale, no, per capire Giovanni, disse, e queste cose non le capirono all'inizio i suoi discepoli, ma dopo che fu glorificato si ricordarono che queste cose gli avevano fatto e che queste cose erano scritte di lui. Questo è un testo mirabile per capire l'ermeneutica giovannea, cioè è anche l'elemento della novità, perché tra i discepoli che non hanno capito niente c'è anche il discepolo amato, è evidente, cioè è un'autoconfessione, guarda che io non ho mica capito niente nel momento in cui quelle cose accadevano, cioè quindi non,
fa parte della novità anche la possibilità di comprendere.
Certo.
Precedentemente non c'era.
Esattamente.
Anche la capacità di comprendere. C'è la novità dell'evento e c'è anche come novità la capacità di comprenderlo.
Certamente. Cioè, esattamente. La resurrezione è la resurrezione del Cristo ed è la resurrezione della memoria. È solo la resurrezione del Cristo che fa risorgere la memoria. Prima non c'è la possibilità per la memoria di comprendere gli eventi passati come preparazione della resurrezione, come annuncio della resurrezione. Sì, sì.
Io metto ancora il dito ancora su questo punto perché è uno, certamente uno dei punti più caldi, anche poi anche per le sue ricadute così. Di varia natura, cioè mi è piaciuto molto quel passaggio, anche se io non ci avevo mai riflettuto, no? Però intuitivamente è una conseguenza che mi piace molto, e cioè che in questi studi che si stanno mettendo emerge la necessità di rivedere il concetto di religione. Mi pare che sia molto, molto forte questa affermazione e che sia molto vera. Ma per stare, questo sullo sfondo lo dico, però sulle cose di cui anche si parlava adesso, cioè io faccio così, adesso faccio un pochettino più fatica a mettere l'enfasi come ha fatto Tommaso sul così, no? Faccio un po' più fatica. Comunque non lo comprendo più così facilmente, ecco, devo dire, appunto, perché appunto l'affermazione come era stata fatta nell'esposizione è un giudaismo messianico, no? Un giudaismo messianico che ha alcune caratteristiche, no? Allora appunto anche a me si pone il problema, cioè si pone il problema di capire allora in che rapporto sta questa idea di compimento, perché appunto la Bibbia è il testimone di questi vari giudaismi, forse, no? E all'interno di questi vari giudaismi presenti nel testo, anche nel testo canonico, c'è una dimensione appunto che è un giudaismo messianico, no? Allora si tratta di capire cosa vuol dire questo compimento. Ma un compimento, ecco, io mi esprimo, non so se dico una cosa diversa o se sbaglio, se prendo un palo, perché sono poi molto ignorante, se dobbiamo capire questo compimento nella dimensione che appunto non mi è possibile attraverso le categorie varie che sono presenti nella Bibbia l'impossibilità di comprendere l'annuncio del Vangelo, che è altra cosa rispetto alla memoria, cioè a ricomprendere dopo la risurrezione il fatto che in Gesù si sono compiuti in questo modo, no? Perché altrimenti che senso ha l'annuncio? Non so,
sì, però... sì. E questa è la domanda. Cioè, sì, ma... No, no, la mia... Sì, sì, perché la mia posizione è questa, che è impossibile preliminarmente, ma a posteriori è la scrittura che permette di dire, di trovare le parole per dire che cosa è accaduto. Ma non è possibile se non a posteriori, quindi retrospettivamente. Quindi... Nessuno che avesse studiato le scritture anche con un animo aperto sarebbe stato in grado di immaginarsi che cosa Dio avrebbe fatto in Gesù. Questa è la posizione coerente di tutto il Nuovo Testamento, e Giovanni è forse il più netto, ma non è l'unico, cioè è la posizione di tutto. Quindi non è un deficit né di conoscenza né di apertura del cuore quello che impedisce di essere preparati agli eventi di Gesù di Nazareth. È che nella logica stessa delle cose è così, cioè Dio non ci consegna una fotografia anticipata degli eventi, mai, mai. Quindi la Bibbia non è nell'Antico Testamento una fotografia magari appena un po' sfocata, quindi se io mi applico bene, se sono puro di cuore, comprendo quello che accade. Semmai la scrittura, se interpreto così adesso un po' poeticamente lo stato, la visione di Giovanni, la scrittura suggerisce delle disposizioni dell'animo che possono permettere, davanti agli eventi storici nei quali Dio opera, compie la sua opera, di non essere chiusi. Questo è tutto, ma non di immaginarseli prima. Certo, dobbiamo ammettere che il rapporto con la parola di Dio precedente possa disporre ad accogliere la novità, altrimenti non avrebbe senso che lui dicesse: se avreste creduto a Mosè avreste creduto anche a me, perché questo implica che un atteggiamento, diciamo, positivo, buono verso la parola antica permette l'apertura, ma non nel senso del prevedere che cosa Dio farà, è più una dimensione di apertura di fondo, no? Di disponibilità che ti rende capace, diciamo così, cogliere nell'evento che si produce ciò che Dio sta compiendo dentro la storia di Israele e poi dentro la storia anche successiva. Questo mi sembra un po' la dinamica, ma appunto non nella forma di una previsione, ma quando l'evento si produce, la possibilità di dire che senso ha quell'avvenimento lì in termini spirituali, religiosi, di fede, la possibilità la prende, Giovanni la prende dalla Bibbia, quindi vuol dire che nella Bibbia di Israele ha trovato le categorie che aiutavano permettevano di dire il senso dell'avvenimento. Non è che te lo svelavano in anticipo, no, questo no, ma... Però è chiaro che...
Ci mancherebbero le parole per dirlo.
Sì, certamente.
Se non usassimo la Bibbia.
Sì.
Però non era possibile anticipatamente
dire... anche perché l'evento Cristo ha come un effetto di coagulo, no? Cioè non è che raccoglie elementi e li compone in un modo che è prima imprevedibile, cioè il modo in cui si compongono nei testi del Nuovo Testamento certi passi dell'Antico, cioè è proprio in conseguenza del fatto che Gesù fa da coagulo, cioè appunto anche solo la diversità delle linee, diciamo, di attesa escatologica che si fondono in lui, ma si fondono in lui perché si fondono in lui, non è che sono fuse prima, cioè prima sono linee disparate, cioè è a partire da lui che ciò che è disparato si coagula, no? Quindi è la novità dell'evento che poi diventa il principio con cui si può leggere quello che è accaduto prima, cogliendone l'elemento di preparazione, no?
poi Caterina, dai.
No, a me sembra interessante, mi piace, Boiari mi interessa moltissimo, vorrei riprendere a fondo perché mi interessa moltissimo, ma dal punto di vista concreto mi interessa molto quello che Sandro ci ha detto degli ebrei messianici attuali, che vanno molto avanti nel condividere, con la sola approfondimento, si può dire così, ecco, della loro fedeltà alla legge, che hanno, adesso Sandro non c'è, ma effettivamente è molto interessante che lui, che vanno molto avanti, alcuni ammettono addirittura delle categorie cristiane quasi al limite, insomma, quasi tutto ammettono. E secondo me è molto interessante questa cosa, perché c'è veramente una attualità di queste cose, che non è soltanto esegetica e non è soltanto spirituale, che già moltissimo, ma è anche, direi, una cosa importantissima nella situazione attuale degli ebrei della loro terra, degli ebrei della loro situazione, che sappiamo bene che ha negato tutto, alcuni hanno negato assolutamente tutto, anche le radici cristiane o anche umane, direi, ecco. Ma ce ne sono altre zone che sono veramente le zone che hanno un grande interesse, proprio perché vedono loro stesso la tragedia della loro realtà, spirituale. Quindi secondo me è molto appassionante questa cosa, e credo che bisogna approfondirla molto, con molta esattezza, per così dire, molta onestà, ecco. Però è molto interessante, insomma. Quindi io per questo Boiari lo vorrei prendere molto, molto a fondo.
È chiaro che appunto Boiari è uno che ha un livello di elaborazione, cioè intellettuale. O c'è una, non so adesso appunto Sandro cosa lui che conosce. No, Boiarin vive in America, negli Stati Uniti, certo, certo, sì sì. Cioè, sì sì, lui ci tiene a dire: io non sono un ebreo per Gesù, non sono un ebreo messianico, non sono qui, non sono là, però non sarò in pace con me stesso fino a che non confesserò che ho scritto questo libro, perché ho sentito una forte attrazione per il cristianesimo. Io non credo che quello che Giovanni dice sia vero, non credo che Gesù sia il Messia di Israele, ma non di meno mi sono sentito interpellato, quindi esprime la sua, no, anche il coinvolgimento appunto personale. Quindi sì, non so se appunto c'è una produzione che anche chiarisca i presupposti di questi gruppi. Io sono una sola volta ho partecipato ad una assemblea dei messianici, ma erano insieme, era un'assemblea di protestanti di impianto un po' pentecostale, anzi marcatamente, ma i 2/3 dei presenti erano messianici e il culto è stato fatto con le due, cioè l'ebreo messianico ha letto una parte della parasha del giorno, di quella settimana lì, ha fatto un commento così. E quello che mi aveva colpito è che lì il tipo di acclamazione che facevano, sì, era Nicea, cioè era Calcedonia, cioè lì era il dogma cristologico del IV secolo, cioè quello che dicevano di Gesù, cioè io lo evincevo semplicemente dai canti che venivano proiettati in traduzione inglese sul display, ma cantavano cose che sì, possiamo cantare tranquillamente. Questo mi aveva effettivamente molto colpito, perché c'era un livello di professione cristologica che era proprio... Sì, sì. È che questi però, diciamo, questi messianici nella gran parte, per quel che so io, cioè sono dei nordamericani che hanno una conoscenza del cristianesimo, no? Soprattutto per il... Che sono però in Israele, certo... Però come origine, no? Molti sono immigrati dal Nord America.
Possiamo fare l'ultima domanda ancora con Maria Caterina, dopo facciamo un piccolo intervallo.
Se no, abbiamo 2 o 3 domande e poi chiudiamo questa parte qua. già pronte?
Io per una domanda.
Raccogliamoli insieme.
Aspetta, andiamo in ordine. Si era Maria Caterina che si era prenotata.
Io mi collegavo a quello che dicevamo prima rispetto alle scritture, perché mi era venuto in mente quel testo di San Paolo, adesso cercavo un altro. Però nella lettera agli Efesini, però forse si può... Cioè, queste cose nascoste da secoli eterni sono cose che erano nascoste nelle scritture e che hanno avuto compimento, non che si sono compiute, però si sono svelate e compiute col Cristo. E poi mi erano venuti in mente i testi, i canti del servo di Isaia, perché chiaramente parlano del Cristo sofferente, però non sono letti così, non sono letti così immediatamente, ma è la sofferenza del popolo e poi insomma nella terza parte di Isaia è la resurrezione del popolo, non so, però di per sé quel testo lì parla del Cristo sofferente, non compreso in quel momento lì, però compreso a posteriori. E poi, insomma, ancora quando Gesù apre la mente all'intelligenza delle scritture, si può forse intendere anche in questo senso.
Io avevo due brevi domande. Una, la prima, nel rispondere a Tommaso sulla novità, tu hai detto, se non ho capito male, c'è una novità grandissima, ma la si esprime con categorie all'interno dell'ebraismo, pare che hai detto così, non lo va a prendere dalla stoa, non lo va a prendere dal filosofo, se ho capito bene. Allora mi chiedo, allora tu come giudichi tutta questa linea del contemporaneo Filone, Alessandria, dove sembra che ci sia invece all'interno del giudaismo, di quel tipo di giudaismo, una riflessione che incontra anche la sapienza greca. Ecco, possiamo dire allora che le due vie non si sono incrociate, quello a cui tu ti riferisci è sono categorie ebraiche di un ebraismo palestinese, diciamo così, si può dire senza nessun contatto con... Questa era una, perché Filone è un certo mistero, un contemporaneo di Paolo, di Gesù. E l'altra cosa mi interessa molto il problema del rapporto tra Giovanni e i sinottici, se si può dire che questi cristianesimi originari passino attraverso anche i quattro Evangeli, se ci sia uno stacco, come una volta soprattutto si rimarcava, tra Giovanni o i sinottici, o se alla fine... Il Vangelo quadriforme presenti una linea abbastanza unificata, ecco, sul mistero di Gesù.
Volevo ancora dire una cosa, anche se rimane in quello spazio un po' extra, forse al nostro discorso di stamattina. Cioè, penso che, assolutamente, sento anch'io così, che venuto Gesù, tutto prende un altro colore, perché così non poteva immaginare. Mi pare però che sia interessante anche studiare, capire un discorso che non poteva identificare il Messia, ma che supponeva però che quando fosse arrivato il Messia cambiava anche il valore della legge, cambiava, cioè mi sembra che questo aspetto qua interno all'ebraismo sia anche molto interessante, cioè che non poteva dire già dove si andava a finire, ma che poteva prevedere che quando fosse arrivato il Messia, alcune cose certamente sarebbero cambiate. E allora cosa? Insomma, però... Non...
Sì.
diciamo che la categoria del mistero che Paolo usa nella lettera agli Efesini, o comunque per come è usato nella lettera agli Efesini, sì, effettivamente contiene questa idea, no, di qualche cosa che nel progetto di Dio c'è da sempre, ma che non è colto fino a un momento determinato, stabilito da Dio stesso, cioè c'è, ma non è svelato, non è compreso. Sì, quindi ci aiuta certamente a capire anche questo tipo di dinamica, cioè, la possibilità poi di dire il senso di questo mistero anche in Efesini è sempre legata all'impiego dei testi biblici in ogni caso, perché non è che poi questo mistero sia, come dire, resti ineffabile, è un mistero che viene comunicato, che viene detto, ma viene detto con categorie che sono poi quelle prese dalla Bibbia di Israele. Ma non di meno, la Bibbia di Israele c'era anche prima, eppure il mistero era tale. La Bibbia c'era anche prima, ma non è che sulla base della sola Bibbia fosse possibile dire il mistero. Il mistero è dicibile, ed è dicibile con le categorie bibliche, ma è dicibile solo da un certo momento in avanti, quando esso viene svelato. E questo svelamento è in connessione di eventi, cioè, non so se adesso è banale dirlo, ma c'è comunque un primato della storia rispetto al testo. Cioè, e poi è chiaro che però la possibilità di comprendere e di dire il senso della storia dipende dall'alimentarsi al testo, ma cioè, c'è un primato della storia, cioè Dio si rivela dentro gli eventi, però è anche chiaro che poi capire e dire quello che Dio ci ha comunicato nell'evento è impossibile senza l'aiuto della Bibbia di Israele e adesso per noi del testo biblico nella sua integralità, comprensivo anche del Nuovo Testamento. Sui canti del servo, diciamo, appunto, questo sarebbe un esempio, cioè l'evento del Cristo ci rende in una lettura retrospettiva inequivocabile che sono delle profezie. Oggi si tende a dire che la Vulgata, no? Il luogo comune per il quale quei testi non avevano nessun significato messianico, oggi questo è attenuato. Adesso ho appena adocchiato, non ho guardato bene, ma uno studio, cioè ci sono diversi autori che ormai lo dicono in italiano, un certo Pulcinelli, Giuseppe Pulcinelli, ha fatto la sua tesi sulla categoria di espiazione in Paolo, no? Ecco, lui per esempio, c'è un passaggio che ho appena adocchiato così, su questo punto, cioè oggi si va poi molto cauti, questo comunque sarebbe interessante perché vorrebbe dire che comunque almeno in una certa misura un elemento profetico lì, no? Era già intuito, almeno in alcuni ambienti, no? E questo di nuovo è una situazione che si può riprodurre varie volte, cioè ci può essere un testo che è già intuito come profetico, ma poi il contorno esatto dell'adempimento della profezia non è compiutamente immaginabile. In altri casi il testo non è assolutamente avvertito come profetico e invece risulta essere una profezia davanti all'evento compiuto. Non c'è una modalità sola con cui, no, il testo antico, per come è percepito dai contemporanei, funziona rispetto all'evento messianico. Non c'è una modalità sola. A volte è già un testo profetico, a volte è un testo, diciamo, profetico, ma in un modo solo per qualche gruppo, solo in un modo molto meno marcato, a volte non è per niente profetico. Quindi, anche, sì, anche qui si potrebbe o se si dovrebbe tentare una sorta di catalogazione, no? di classificazione del modo in cui poi i testi antichi sono recuperati o riletti appunto nel compimento, sì. Sì, su Filone e il giudaismo alessandrino, infatti, esatto, Filone, allora, diciamo così che proprio i confini tra un giudaismo palestinese e un giudaismo della diaspora sono messi radicalmente in crisi. Filone e Giovanni quindi faccio un passo per volta. Quindi una distinzione troppo netta oggi si fa fatica ad accettare, anzi, diciamo, non è accettata più. Quindi che il giudaismo della diaspora avesse forti contaminazioni col mondo greco era noto, era la Vulgata, e contra si diceva che il giudaismo palestinese era un giudaismo che si era conservato puro. La prima parte rimane, è la seconda che è saltata, cioè oggi si tende a dire che c'erano molte meno differenze di quelle che si immaginasse, che la cultura greca e la filosofia greca aveva comunque influenzato e permeato di sé anche il giudaismo palestinese per vari aspetti. Bojamin dice, per esempio, ma che cos'è l'ellenismo? Ma l'ellenismo è semplicemente l'incontro della grecità col giudaismo. L'ellenismo è l'incontro del mondo greco col vicino Oriente, con la mezzaluna fertile. Poi anche lì, cioè, io capisco che sono questioni un po'... Ma lui vuole dire che in questo senso, cioè, che questa distinzione così netta va superata, ma è una posizione, su questo punto Bojarin è nella Vulgata, oggi la Vulgata è questa. Ecco, rispetto a Filone, tra Filone e Giovanni, forse però c'è comunque una diversità, nel senso che la speculazione filoniana sul Logos, diciamo che in un modo più marcato salvaguarda la distanza, no? Cioè è molto più in debito, dicono, no? Rispetto ad un'impostazione, se vogliamo, vicina allo stoicismo, no? Quindi il Logos appare più come una figura di demiurgo, più... però è sicuramente un modo interessante di vedere le cose, no? Cioè che comunque si dice sempre... Giovanni e Filone rappresentano due modalità che non si conoscevano, verosimilmente non è che si sono influenzati a vicenda, però con cui un certo tipo di pensiero, chiamiamolo di derivazione greca, ha permeato l'ebraismo. D'accordo, il mio apporto è, però attenzione, non è che Giovanni lo fa a sue spese, in realtà Giovanni è l'espressione di un giudaismo a lui precedente che già faceva così, questo sarebbe la mia puntualizzazione. Quindi e sia Filone che Giovanni sì, sarebbero effettivamente espressioni non coincidenti, con due orientamenti non coincidenti, di appunto contaminazione di mondo greco e mondo ebraico, perché Bojarin poi dice che queste raffigurazioni presenti nell'ebraismo sono già esse stesse il frutto dell'incontro del patrimonio ebraico col mondo greco, lo sono nel periodo precedente al cristianesimo, all'inizio della nostra era, quindi questa speculazione che porta ad ammettere la possibilità di una complessità in Dio, lui la vede come appunto effetto di questo incontro di culture. Ecco, tra Giovanni e i sinottici, dal punto di vista, diciamo, della Genesi, è una questione controversa, adesso magari dopo riprendo qualcosa, cioè Giovanni conosceva i sinottici, queste questioni un po' complicate. Diciamo dal punto di vista invece soprattutto del contenuto, che forse era l'aspetto prevalente dell'intervento, cioè c'è uno stacco oppure sono quattro forme del Vangelo. Credo che Giovanni fosse consapevole di apportare una certa novità e d'altro canto la storia della ricezione dei testi dice che questa novità giovannea è stata alla fine però avvertita come una novità componibile, cioè il canone mi sembra che sia la sinfonia delle diversità componibili, ci sono delle diversità incomponibili e queste sono appunto fuori del canone, ma il canone non è un canto ad una sola voce, è una sinfonia di diversità componibili. Chi giudica che siano componibili? Ah, la ricezione, cioè le comunità cristiane, le chiese, nient'altro. Cioè non è un giudizio interno, nessuno può dire, ma la ricezione ci ha detto questo. Cioè il cristianesimo delle origini alla fine ha riconosciuto in una comunione di chiese e non soltanto di una zona geografica che la testimonianza su Gesù resa da Giovanni era una testimonianza che si componeva con quella dei sinottici. Quindi il principio che decide della componibilità o meno non è interno ai testi, è di nuovo un principio che risiede nelle dinamiche comunitarie. Su questo sono perfettamente d'accordo, cioè che è la comunità che riconosce il canone. ma mi pare riduttivo che questo sia semplicemente nella logica di chi gestisce il potere. Questo sarebbe l'elemento su cui Norelli insiste molto, no? In una lettura che diventa, diciamo, alla fine un po' esclusivamente sociologica, no? Sociopolitica. Ecco, l'ebraismo, sì, Paolo, non so se la domanda è proprio dal punto di vista delle nostre conoscenze storiche, non saprei dirti, cioè l'ebraismo era consapevole che la venuta del Messia avrebbe implicato, no, una trasformazione. Cioè, mi viene a dire, cioè, anche questo, se ci siano appunto dei testi che dicano esplicitamente questo, non saprei. Questa è certamente la convinzione, cioè anche del Nuovo Testamento, cioè degli ebrei che hanno creduto nel Messia Gesù. Cioè, il principio che regge la comunione di mensa ad Antiochia è evidente che non può essere altro che questo, cioè la venuta del Messia impone un cambiamento rispetto alle regole di purità. Cioè, per l'ebreo Paolo, poi uno dice, ma forse l'ebreo Paolo, in quanto ebreo della diaspora, era già pronto a questo, cioè aveva già una certa idea. Questo secondo me sì, è ammissibile, cioè che il giudaismo, soprattutto di, appunto, che viveva in diaspora, avesse una percezione che, diciamo, il posto della legge, se non altro per tutti gli aspetti appunto relativi al culto, non fosse così decisivo come per chi viveva a Gerusalemme, e che quindi questo funzionasse come un elemento di preparazione all'idea il Messia può anche sparigliare le carte. Ecco, però cose più puntuali non sono in grado di dirtele.
Si vede il caso di Shabbatai Zvi.
Esatto, questo
è il Messia ebraico che cambia la legge.
Qui siamo nel periodo turco, no? Inizio del periodo turco, sì, sì. Ma per me è uguale.
Quanto tempo ha?
Mezzogiorno, 5-10 massimo. Abbiamo 40 minuti.
Sì.
No, se
io poi non ho difficoltà, possiamo restare qui senza stacco. Dipende però un po' da una valutazione di insieme. Come volete.
Continuiamo.
Allora, le tre questioni, una è molto rapida, le altre due sono, no scusate, sono in realtà, una è rapida e tre sono un po' più complesse. Quella rapida è il rapporto tra le comunità giovanne e paoline in Asia Minore. Rapida perché purtroppo qui non si può dire nulla, cioè è un punto, anche dal punto di vista storiografico, che è, non si risolve, cioè... Ieri guardavo un passaggio di, questa è una raccolta di studi di questo Helmut Köster, che hanno tradotto, la Paideia gli ha tradotto, questo è su Paolo e il suo mondo, c'è un capitolo che poi è un articolo, Efeso nella letteratura cristiana antica, per esempio. Questo sostiene che appunto a Efeso ci fossero diverse forme di comunità cristiane, e così semplicemente, però non lo fa recuperando le attestazioni autonome di diverse linee, ma poi non è che arriva ad imbastire una teoria sui rapporti che potessero esistere tra queste diverse comunità. Lui è uno di quelli, però, per esempio, che taglia poi da testa al toro, perché dice che Giovanni non è mai stato ad Efeso, che la tradizione che lega Giovanni ad Efeso sarebbe una tradizione che comincia a diffondersi nel secondo secolo, mentre a Efeso, secondo questo tale, ci sarebbe stato piuttosto Giovanni il presbitero, autore dell'Apocalisse. Allora, qui entriamo in questioni che sono, sì, sono tremende, veramente. Quindi, dal punto di vista della questione di Efeso specificamente, dico... proprio solo questo. La posizione che colloca Giovanni a Efeso è ancora la posizione, diciamo, dei più, ma non è di tutti. Ecco, alcuni autori tedeschi, anche molto seri, pensano piuttosto al Golan, alla Gaulanitide o comunque alla zona dell'attuale Siria, quindi non la Palestina, diciamo, ma zone comunque limitrofe. Perché non ci siano menzioni riconoscibili, no? Di Paolo in Giovanni e di Giovanni in Paolo, per così dire, resta un mistero. Cioè, quindi non c'è una teoria che poi alla fine dia una spiegazione di questo fatto. Cioè, abbiamo attestazioni giudicate dai più attendibili di una compresenza di comunità, no? E di figure diverse, ma non una teoria che poi spieghi l'assenza di riferimenti espliciti. O uno si potrebbe forse domandare, ma senza la grande missione paolina che apre in un modo così appunto netto ai gentili, comunità come quella giovannea si sarebbero aperte? Ecco, uno forse potrebbe farsi questa domanda, ma è una domanda che resta meramente teorica. Cioè, non so se ci sia bisogno di ricorrere a Paolo, voglio dire, per giustificare il fatto evidente che a un certo punto questa comunità di ebrei radunati attorno a Giovanni abbia cominciato ad accogliere anche i gentili. Ecco, non lo so, è molto difficile dirlo. Il dato è che questa comunità giovannea ha nel suo nucleo l'elemento ebraico, israelitico, ma nel momento in cui il Vangelo viene scritto è già una comunità mista, è una comunità in cui entrano anche i greci. Ecco, le ragioni che hanno portato a questo è stato appunto la percezione che il Messia Gesù chiedeva questo, la missione paolina, in specifico la presenza paolina a Efeso ha portato questo. E questo è di fatto non è una questione che abbia elementi sufficienti per poter essere risolta. Ecco, un punto è le caratteristiche Giovanni rispetto ai sinottici. Questo è stato sollevato in diversi modi, sì. Un primo punto era, diciamo, più generale, da dove derivano le caratteristiche peculiari di Giovanni rispetto ai sinottici. Si potrebbe allora rispondere dal punto di vista dell'autore del Vangelo, che cosa direbbe lui dal punto di vista della sua consapevolezza personale nello scrivere il suo libro. Riprendo due punti che credo di avere sottolineato, ma li riprendo volentieri. Il Vangelo pretende una origine testimoniale e rivendica l'azione dello Spirito di verità. Mi sembra che siano questi due elementi che ne fanno la peculiarità. Perché Giovanni è così diverso? Perché rivendica la figura di un testimone all'origine della tradizione e quindi è un testimone oculare, un testimone che ha partecipato almeno ad una parte degli eventi che vengono narrati. E dall'altro la sua peculiarità è determinata dal fatto che l'autore del Vangelo, il testimone, un suo discepolo, è molto consapevole che lo Spirito introduce in una comprensione del mistero di Gesù che è più profonda e quindi lui ci restituisce una comprensione di Gesù che non è esattamente quella così che c'è già, cioè perché sa che lo Spirito porta a una comprensione più piena della verità che è Gesù. Quindi, secondo me, se dobbiamo chiedere a lui una risposta perché sei così, le due linee della risposta sarebbero queste. Da un punto di vista della critica storica, che cosa dicono gli studiosi sulla peculiarità di Giovanni rispetto ai sinottici, potete ben immaginare le posizioni sono diversissime. Appunto c'è una linea che ha la sua consistenza, che appunto reputa che Giovanni sia un Vangelo testimoniale e che quindi accetta tranquillamente, cioè ammette l'origine di una figura anonima che poi la tradizione identifica a un certo punto, oppure che la tradizione l'identifica ma non necessariamente la identifica correttamente, ma questo ha poca importanza. Si ammette la presenza di una figura testimoniale all'origine del Vangelo. E altri pensano che Giovanni abbia attinto a tradizioni che hanno almeno la stessa antichità e dignità dei sinottici. Per esempio un autore come questo Michael Theobald, che insegna a Tübingen alla facoltà cattolica, nel mondo di lingua tedesca è una figura molto, molto grossa, una figura leader dell'esegesi giovannea contemporanea. Per esempio lui non è tanto nella linea del Vangelo testimoniale, però pensa che all'origine del Vangelo ci sia una tradizione molto antica anche di detti di Gesù. Quindi ritiene che i grandi discorsi del Vangelo di Giovanni si reggano su un telaio, su una ossatura di detti del Signore, che sono detti tradizionali. Poi l'Evangelista li ha composti in un discorso, mettendoci la sua sensibilità, ma questo per esempio è un autore che rivendica la consistenza tradizionale dei detti. È un'altra linea. Non è la linea del testimone oculare, è la linea però di una tradizione antica che sta alla base anche dei detti. No, questo è pure un approccio, diciamo, interessante. E poi ci sono coloro che invece ritengono che Giovanni abbia una grande libertà espressiva e che, ecco, una linea oggi, che ha un certo seguito, è che alla base di Giovanni ci sarebbero semplicemente i sinottici. E tutto quello che non è sinottico è la sua personale teologia, è la sua lettura dei sinottici. Ecco, in questo la scuola di Lovanio, Löwen ha dato una certa botta in questa direzione, questa è la loro posizione, ma non è solo la scuola di Lovanio. Mi è capitato di leggere recentemente un libro si intitola L'attività di Gesù in Galilea. Questo tale studia le sezioni giovannee ambientate in Galilea e la sua tesi di fondo è questa, cioè che Giovanni è una allegoria dei sinottici. E questo basta a spiegare Giovanni, cioè è una riflessione sui sinottici che fa scaturire dai testi sinottici ulteriori livelli di significato, ma questo sostiene che per spiegare Giovanni, le sezioni galilaiche di Giovanni, bastano i sinottici. Io faccio un po' fatica a crederci, però ve lo dico per dire, cioè, c'è veramente, sì, esatto, c'è proprio da questo punto di vista della chi non accetta la qualità testimoniale del Vangelo, allora appunto va un po' in queste direzioni, cioè o c'è una tradizione autonoma che giustifica la diversità di Giovanni, ma una tradizione antica, attendibile, oppure, altra posizione, che ci sono semplicemente i sinottici, c'è una grande elaborazione redazionale dunque rispetto al telaio dei sinottici. Diciamo, beh no, non è dato per scontato per niente, è una ritorna adesso come posizione molto forte. Ha conosciuto un'eclissi fortissima dai primi decenni del Novecento fino a quasi a tutto il XX secolo, dominava piuttosto l'idea di un'autonomia completa. Dominava, sì, era decisamente maggioritaria. Da alcuni decenni invece ha ripreso forza l'altra idea, cioè che Giovanni avesse una conoscenza, i più dicono, delle tradizioni sinottiche, non si avventurano a dire che conoscesse i Vangeli nella forma finale, perché diciamo, conoscere la forma finale poi ha anche un po' di ricadute sulla datazione di Giovanni, perché se si bisogna ammettere che conoscesse tutti e tre i sinottici, che circolassero già, che... Infatti questo autore di cui ho citato il libro arriva a collocare Giovanni verso il 125 e allora dice che bisogna ridatare il papiro Ryland, quello che è la più antica attestazione di Giovanni, e dopo sì, bisogna ricominciare a spostarlo un po' in avanti. Ecco, su Matteo si discute molto di più. Ma qui le attribuzioni tradizionali sono fortissimamente messe in discussione dalla critica contemporanea. Quindi la fonte di Matteo è Marco, da un lato, e quindi allora poi c'è la cosiddetta fonte dei detti, no? E poi ci sono tradizioni proprie. Da dove vengono le tradizioni proprie di Matteo? Sono sue proprie? Sì. Oggi adesso, vabbè. Dopo ci, sì, no, perché c'è un ragazzo, c'è un prete di, sì, della nostra diocesi, che si è un po' appassionato adesso da un po' di tempo a Matteo, poi fa fatica ad andare avanti, e vorrebbe fare un dottorato di teologia biblica, e si è messo a studiare, ha iniziato studiando Matteo 18, la parabola del perdono, no? Perdono moltiplicato. Ma adesso si è quasi convinto di questa idea che Matteo sia il Vangelo petrino, non Marco. Ma non tanto però nel senso di, diciamo, necessariamente che dipenda dalla predicazione di Pietro, ma che sia un Vangelo in cui la presentazione di Pietro è decisiva, dal che si potrebbero anche poi dedurre delle cose, cioè che ci sia un legame particolare con Pietro, se vogliamo, non necessariamente. Ecco, per dire, questo tipo di lettura, adesso vediamo se riesce a dimostrarlo, andrebbe nella linea di un rapporto forse con Pietro, magari ad Antiochia, appunto, no? Permanenza di Pietro ad Antiochia, Matteo scritto ad Antiochia. Sono però, appunto, cose oggi molto molto messe in discussione. Ecco, Giovanni quindi ai sinottici, una serie di questioni ancora forse potrei toccare, sono testimoni di giudaismi diversi, di cristianesimi diversi. Giovanni ha una cristologia più avanzata, qual è la differenza tra Giovanni e Matteo, e ancora l'assenza di discorsi apocalittici in Giovanni. Dico qualcosina almeno, diciamo così, che la differenza tra Giovanni e Matteo, comincio da qui, l'uno e l'altro vengono giudicati, da un lato, i due Vangeli più giudaici e contemporaneamente più antigiudaici, sono un po' accomunati da questa sorte. Ecco, in effetti in essi questo elemento è più evidente che negli altri, lo scontro con la sinagoga, dice la domanda. E quindi questo è vero, cioè non esattamente allo stesso modo, però sono espressioni di comunità cristiane che vivono il rapporto con il giudaismo non messianico, diciamo così, che non ha creduto in Gesù, lo vivono in modo molto forte. Come per Giovanni, anche per Matteo, c'è tutta una serie di studi adesso che tenta di capire meglio il rapporto rispetto al giudaismo, diciamo, di impianto più farisaico. Ecco, sì, cioè la differenza, diciamo, sono comunque due collocazioni, diciamo, geografiche e comunitarie non coincidenti, sono accomunate da questo fatto, cioè che il rapporto con il giudaismo che non ha creduto nel Messia di Nazareth è una parte importante per la elaborazione della loro teologia e del loro racconto evangelico. Ecco, questo sì, quindi questo aspetto li accomuna. Ecco, che i quattro Vangeli siano testimoni di giudaismi diversi, di cristianesimi diversi, adesso forse qui un po' ho già detto, nascono certamente in contesti non coincidenti, forse bisogna un po' stare attenti a non esasperare le diversità di questi cristianesimi. Ecco, qui c'è il dibattito che riferivo prima, cioè ci sono autori che hanno un po' questa tendenza, tot libri, tot comunità. Ecco, oggi vari autori proprio esasperano il punto, quindi ogni libro sarebbe rappresentativo di una comunità con caratteristiche sue proprie, non solo ovviamente i canonici, ma tutta la massa degli apocrifi, quindi è da qui che nasce l'idea di una selva di comunità, perché di ogni libro vengono esasperate le peculiarità fino a renderle incomponibili con le attestazioni, no? A me questo sembra un po' esagerato, mi sembra un po' un gioco retorico, e quindi la contestazione appunto che si volge a questo modo di fare è che non è dimostrato il principio che dietro ogni libro ci sia una comunità che abbia anche necessariamente una sua struttura autonoma, indipendente, no? Non in dialogo, non in relazione con altre comunità, diciamo, cristiane. Quindi diversi nella loro destinazione originaria, nel senso che sono comunità che non hanno la stessa collocazione geografica, ma appunto una diversità che soprattutto per i sinottici è poi molto componibile. Non credo che si intendano come competitori, ecco, questo non mi pare. Giovanni ha una cristologia più avanzata? Sì e no, risponderei così, cioè non attribuiamo solo a Giovanni l'idea della preesistenza, se è questo che si intende, cioè l'idea della preesistenza come parte della cristologia non è solo di Giovanni, è chiarissima in Paolo, ma è chiarissima anche in Marco alla fine. Io sono tra quelli che pensano, come ho detto qui anche altre volte, che alcuni passaggi di Marco si spiegano soltanto perché per Marco è chiaro che l'esistenza di Gesù ha tutta una fase che precede la vicenda storica di Gesù stesso. Quindi l'idea della preesistenza del personaggio protagonista del Vangelo è in realtà un'idea che è diffusa anche altrove, ben oltre i confini di Giovanni, o ebrei, tanto per intenderci, insomma, comunque. Quindi da questo punto di vista più elevata bisogna vedere cosa intendiamo. Certo, Giovanni ha questa idea, cioè che è espressa nei detti del Paraclito, che c'è comunque un approfondirsi, una comprensione ulteriore del mistero di Gesù, che dipende appunto dall'azione dello Spirito che ne mostra la ricchezza e il significato nel variare delle situazioni comunitarie, storiche. In questo senso, non so, la vogliamo chiamare più elevata? Diciamo, non è mai una mera ripetizione di quel che è stato detto prima, ecco, questo sì. È più elevata? L'antichità certamente lo ha percepito, no? Come una forma di testimonianza altissima, ecco. Ma forse questa era anche l'autocoscienza dell'autore. Cioè, penso che l'autore stesso, Giovanni, e la sua comunità avessero la consapevolezza di portare con sé il dono di una testimonianza a Gesù elevatissima, altissima, profondissima. Credo che questo sia leggibile in Giovanni 21, cioè che in Giovanni 21 si colga che Giovanni e Pietro si incontrano e Giovanni reca con sé il dono della sua propria testimonianza resa a Gesù di Nazareth come una testimonianza, diciamo, dalla qualità unica, no? È un dono unico, eccellente, è il dono della sua testimonianza, appunto. Gli ultimi due nuclei sono quello più ecclesiologico e la pneumatologia. Ecco allora, qualcosa sulla visione della comunità, la dimensione comunitaria e soprattutto il grande tema dell'unità in Giovanni. E questo è un elemento che anche negli allegati, no, ritorna in più punti, non una volta sola. Provo ad imbastire qualche considerazione intanto dicendo questo. Si dice che Giovanni non ha una riflessione sulla Chiesa. È stato un periodo in cui, no, si diceva così. Oggi nessuno si azzarderebbe più a formulare una frase di questo genere. Che cosa c'è di vero in questa frase che è troppo estrema per essere accettata? Beh, c'è certamente l'idea che in Giovanni poco ci si interessa e poco traspare la dimensione istituzionale, strutturata della comunità. Ecco, perché, per esempio, perché il gruppo dei dodici è menzionato pochissimo in Giovanni, cioè proprio di straforo, si capisce che sa che esistono, però non ha il ruolo che il gruppo ha negli altri, per esempio, no? Compare alla fine del capitolo 6,
Si capisce che ci sono i dodici, poi si dice che Tommaso è uno dei dodici, ma non c'è mai un momento in cui vengano istituiti, un momento in cui proprio loro abbiano, no, un posto, un ruolo specifico. Solo alla fine del capitolo 6, quando dopo che i discepoli, molti, se ne sono andati, Gesù dice: voi volete andarvene anche voi. Quello è l'unico punto in cui i dodici come gruppo giocano un ruolo loro, se no non c'è. Quindi diciamo che traspare meno, no, questa dimensione più legata a uno strutturarsi della comunità. E tuttavia, come è suggerito in una delle, appunto, delle annotazioni che mi è arrivato, c'è un interessante uso del plurale in Giovanni, questo bisogna riconoscerlo, cioè per Giovanni il prolungarsi dell'incarnazione non avviene in un singolo, ma soltanto in un noi. Quindi è solo un noi che prolunga l'incarnazione del Verbo. Qualcuno dice efficacemente che la Chiesa per Giovanni altro non è che questo, la Chiesa per Giovanni è incarnazione prolungata. È vero, credo che colga il senso, cioè la Chiesa è il prolungarsi dell'incarnazione, la carne del Logos. Nel momento in cui il Logos lascia questo mondo e torna al Padre, la carne del Logos assume la carne dei discepoli. Detto un po' da macellaio, ma così ci intendiamo, no? Questo noi, quindi è il noi non del singolo, ma dell'insieme dei discepoli nei quali la vicenda del Logos fatto carne si prolunga. Non c'è appunto l'idea di uno solo che prolunga l'incarnazione, ma è una comunità. E il primo testo, secondo me, significativo a questo riguardo è già nel dialogo con Nicodemo, perché dialogando con Nicodemo, Gesù per la prima volta ad un certo punto passa al plurale, no? Quando dice: amen, amen, dico a te, versetto 11, noi parliamo di ciò che sappiamo e attestiamo ciò che abbiamo veduto, eppure voi non accogliete la nostra testimonianza. Secondo me è un punto interessante, perché Nicodemo fin dall'inizio ha giocato tra singolare e plurale, no? Ha cominciato dicendo al plurale: noi sappiamo. Noi sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Gesù lo ha interpellato al singolare, però al versetto 11, da un lato riconosce che Nicodemo è rappresentante di un gruppo più vasto, lo appella al noi, voi non accogliete, e dall'altro si colloca dentro un noi, Gesù stesso, e questo noi è il noi dei discepoli, di fatto, cioè dei discepoli a un doppio livello: i discepoli storici, ma come immagine dei discepoli futuri, cioè quel noi è al tempo stesso Gesù che associa i suoi discepoli storici a sé, ma è anche, le due cose non sono in opposizione, un noi che si riferisce a quell'esperienza che anche la comunità di San Giovanni sta facendo, cioè proprio nel suo dialogo con il giudaismo, nel giudaismo, diciamo, della sinagoga, rappresentato qui da Nicodemo, no? Quindi il noi, ci sono vari passaggi del noi, non solo nei discorsi da Dio, che indicano esattamente un interesse alla dimensione comunitaria che in Giovanni è comunque nettamente presente. E qui allora l'altro punto, il tema dell'unità, l'idea giovannea dell'unum. Sì, l'unum sembra per Giovanni essere l'essenza del rapporto intratrinitario, no? Come Giovanni 10:30 usa questa espressione: io e il Padre siamo unum. Ma in realtà questa idea è pervasiva, cioè io in te e tu in me è un altro modo di dire la stessa cosa. Cioè in molti modi Gesù nei discorsi del Vangelo di Giovanni esprime l'unità, indica nell'unità l'essenza stessa del legame padre-figlio. Il padre-figlio sono unum, sono una comunione nell'amore, no? E questa comunione nell'amore è appunto l'essere unum, ed è poi anche una comunione nell'agire, nell'operare. Bene, no? Molto sinteticamente. Ed è appunto il grande tema giovanneo delle relazioni padre-figlio. È anche un tema ecclesiologico, cioè io forse, anzi sicuramente, ho ricordato questo studio che mi colpì la prima volta che lo lessi, lo studio di Lucio Ciglia, che studiava la soteriologia giovannea, no? Studiando la soteriologia giovannea, lui diceva che una delle grandi immagini che Giovanni ama e predilige è quella dell'unità. Paolo parla di redenzione, giustificazione, espiazione, riconciliazione. Sono tanti modi per tentare di dire che in Gesù Dio ha cambiato la condizione degli uomini. Questo cambiamento, come lo diciamo? Prendiamo delle categorie, delle immagini, che sono poi immagini della scrittura di Israele. Ecco, per Giovanni una immagine, una categoria importante per dire che cosa è accaduto nel mondo degli uomini è quello della raccolta nell'unità. Cioè, Giovanni, l'effetto della vicenda, della redenzione, è essenzialmente l'unificazione dei dispersi. Quindi un'immagine anche molto potente, no? È un'immagine di una gigantesca calamita che attrae ciò che è disperso e lo riconduce all'unità. Questa è certamente anche un'idea, un'immagine ecclesiologica, certamente, no? Cioè, è gli uomini che vengono avvicinati gli uni agli altri, ma per Giovanni si tratta essenzialmente di essere ammessi a partecipare al legame che da sempre unisce il padre al figlio. Questo è l'ingresso nell'unità, cioè la Chiesa o la redenzione significa che agli uomini è permesso, è consentito, è donato di poter entrare a fare parte, a partecipare dello stesso tipo di legame che da sempre unisce il padre al figlio. Come? Come avviene questo ingresso nell'unità? In forza dell'attrazione. Io comprendo così, cioè gli uomini che sono dispersi, ma anche i figli di Dio dispersi, vengono introdotti in questa unità perché sono attirati. Che cos'è che attira? È l'innalzato. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Perché l'innalzato attira? Faccio un collage, diciamo, in pillole, no, della teologia giovannea. Perché l'innalzato attira? Perché l'innalzato è l'espressione più alta del mistero di Dio. Il mistero di Dio si svela nell'evento della croce. Nel momento in cui Dio svela se stesso come mistero di amore per il mondo, diventa anche una enorme calamita che attira a sé gli uomini, perché alla fine siamo tutti attirati dalla bellezza e dall'amore. È l'amore e la bellezza che attirano, non sono le minacce. Le minacce inducono piuttosto a scappare, a cercare una... No, ma nel momento in cui l'amore si mostra, e si mostra al massimo grado nella croce, l'amore attrae e i dispersi vengono raccolti nell'unità, no? Questo implica che ci sia uno sguardo portato sul crocifisso, quando sarò in e volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ciglia commenta molto questo testo di Giovanni 19, implica che lo sguardo portato al crocifisso sia appunto uno sguardo capace di riconoscere quello come l'evento supremo della rivelazione. Se è colto così, allora la croce diventa magnete, no? Capace di attrarre gli uomini. Quindi per Giovanni la Chiesa è un mistero di unità, essenzialmente perché è partecipazione alla comunione divina, alla comunione intratrinitaria. Su questo punto mi è stato fatto osservare allora la storia del prologo, ma tu hai detto che ci sono dei figli di Dio già prima di Gesù, e qual è la differenza tra prima e dopo? Ma già la domanda riprendeva la mia risposta, quindi ci torno sopra, ma per confermare quello che lì è detto. Cioè, se comprendo bene, Giovanni dice la possibilità di essere chiamati figli di Dio e dunque di esserlo è una possibilità che è data anche prima dell'incarnazione del Verbo. E infatti qualcuno mi ha fatto osservare, lo ringrazio, che si può richiamare in questo contesto Giovanni 10, quando nella disputa Gesù dice: non sta scritto nella vostra legge voi siete dei, voi siete dei? Se dunque la legge chiama dei coloro ai quali fu data la parola di Dio, tanto più io non posso fare uso di questo titolo, cioè dove c'è comunque l'idea che secondo la scrittura, anche prima, anche Israele può essere identificato come un insieme di figli dell'Altissimo, come dice il Salmo, no? Adesso ho perso, non ho... Questo è pure interessante perché ci consente effettivamente di confermare che allora c'è un'idea che affiora ogni tanto nel Vangelo di Giovanni, che la condizione filiale non nasce in conseguenza dell'incarnazione, è data anche prima come possibilità. Però qual è allora la differenza nel momento in cui il Verbo si fa carne? È appunto questa, cioè che c'è comunque una condizione di dispersione. Cosa vuol dire la dispersione? Ma non vuol dire di peccato, ci siamo? Non è questa l'idea. Vuol dire una condizione di dispersione, cioè di non piena partecipazione a questo mistero dell'unità. Ciglia diceva una cosa che si può recuperare nel nostro contesto di interesse per il mondo ebraico, cioè diceva: ma per Israele che cos'è poi che gli consentì il recupero dell'unità? Israele disperso in esilio, dove guarda per recuperare la sua unità? Guarda a Gerusalemme e al Tempio. La ricostruzione del Tempio diventa principio di unificazione dei dispersi. E lui dice: ma questo è anche il tema giovanneo, riletto cristologicamente. Cioè, non il Tempio di Gerusalemme, ma il Messia come luogo in cui Dio è presente e dunque è lui il luogo dentro il quale, entrando nel quale, come si entrerebbe nel recinto sacro a Gerusalemme, veniamo ricomposti nell'unità. Israele è ricomposto nell'unità perché può tornare a Gerusalemme, può ricostruire il Tempio, i figli di Dio dispersi sono ricomposti nell'unità nel momento in cui entrano nel luogo santo che è l'unum, che è la relazione tra il padre e il figlio. E questo mi sembra, cioè, mi ha colpito, mi ha anche persuaso, ecco, quando ho letto la tesi di Cilia, che è su questo punto esatto. Quindi la condizione precedente è una condizione di figliolanza, ma l'incarnazione rende possibile qualche cosa che fuori da essa non è dato. L'incarnazione fino alla morte, bisogna dire. L'incarnazione fino alla morte. Cioè rende possibile a coloro che volgono lo sguardo al trafitto di entrare nel mistero della comunione che unisce padre e figlio, che è un mistero d'amore che si rivela nella croce di Gesù, appunto. Questo sarebbe l'elemento di il di più, no? La novità, appunto, legata alla croce del Messia. Una ultima parola la dico sulla pneumatologia. Lo spirito in Giovanni, ci sono tre punti che mi sono stati sottoposti. Comincio da questo: c'è una visione dello spirito personale in Giovanni. Diciamo che la visione giovanea dello spirito è quella che va certamente più nella direzione di una personalizzazione, di una visione dello spirito come persona, un po' per le caratteristiche che vengono attribuite allo spirito e un po' anche per questo aspetto sintattico peculiare, che non so se l'ho detto, forse sì, cioè che pneuma è un neutro, ma ekeinos è un maschile, Giovanni passa indifferentemente da pneuma ad ekeinos, quindi non dice keino, dice keinos, dice lui, in questo modo sottolineando la realtà non cosificata, ma piuttosto personale dello spirito. Ma poi c'è appunto anche, in altri modi viene suggerita questa dimensione, no? Più propriamente personale, egli vi darà un altro paraclito, è l'altro testo che si cita sempre, cioè cioè, viene stabilito, no, un parallelismo molto forte tra il primo paraclito che è Gesù e l'altro paraclito. Dunque l'accostamento di nuovo suggerisce, no, una possibilità di comparare le due persone, le due figure, i due ruoli, ma appunto nella direzione di una relazione, di una personalizzazione dello spirito. Poi è chiaro, cioè è chiaro, non lo so, ma io penso così. Noi non troviamo necessariamente nella scrittura Nicea e Calcedonia, ma a me francamente sembrerebbe eccessivo, cioè Nicea e Calcedonia sono lo sviluppo estremo di ciò che nella scrittura è una traiettoria indicata, no? Cioè la scrittura indica una traiettoria, l'esplicitazione di questa traiettoria avviene ad un certo punto nella storia della Chiesa, e se non fosse avvenuta, non lo so, però diciamo mi pare che Dio conduca la Chiesa non soltanto fino all'Apocalisse, dopodiché ci arrangiamo, no? Ma c'è di nuovo c'è un primato della vicenda storica alla fine, cioè dentro la storia ad un certo punto la Chiesa comprende che la traiettoria indicata dai testi biblici porta a questo tipo di esplicitazione. Banalmente mi sembra che funzionino così le cose. Certamente lo spirito è un discorso molto grosso per comprendere la tradizione, non c'è dubbio, cioè che la pneumatologia giovannea ci aiuti anche ad avere un'idea corretta della tradizione è verissimo. Io non mi ricordo se a Villa Pallavicini avevo specificamente commentato anche il Giovanni 16, ma penso di sì, no? Che poi era un testo. Sì, lo riprendo un attimo. A me colpisce questo passaggio, famoso passaggio, no? Egli vi guiderà in tutta la verità, poi dopo va avanti, dice, egli prenderà del mio, perché tutto quello che il Padre possiede è mio, no? E dunque lui dice, egli vi riferirà tutto quello che udrà. Ecco, questo a me piace moltissimo, cioè l'immagine è molto forte, perché ci mostra lo spirito, uno spirito che è tutto orecchi. Questa immagine dello spirito che ascolta è molto forte, perché suggerisce un dialogo o un parlare ininterrotto del padre e del figlio. Perché lo spirito ascolta chi? Il testo lo dice, ascolta il padre e il figlio. Perché tutto quello che il padre possiede del figlio, dunque li ascolta entrambi, i quali dicono la stessa cosa, parlano insieme, parlano congiuntamente. Ma l'idea molto forte è proprio questa, no? Cioè che c'è un parlare che non è cessato. Allora, qui si apre il problema se questo parlare che rapporto ha con il parlare storico di Gesù, Certamente, questo è il vero punto. Non se c'è una rivelazione dello spirito disgiunta da quella di Gesù. Questo Giovanni non se l'è mai sognato, ma come va concepito il parlare di Gesù una volta che egli è ritornato nel grembo del Padre, perché questo è affermato chiaramente, che il Padre e il Figlio ancora parlano e lo Spirito li ascolta. Allora, questa rivelazione, come per così dire, adesso forzo un po' i termini, questa rivelazione cristologica nel tempo successivo alla glorificazione e la rivelazione del Verbo fatto carne, come si rapportano? Questo è proprio il punto, ma io credo che la posizione di Giovanni è che è proprio lo Spirito che fa il raccordo, cioè che comunica quello che ode, che ascolta, ma non come una rivelazione nuova e diversa, ma come la comprensione, come la verità che si fa tutta, cioè tutta la verità vuol dire che quello che lo Spirito ci spinge a comprendere è la verità cristologica, ma nella direzione di un tutto, cioè è la verità del Gesù, del Logos fatto carne, perché la verità è lui, non è altra, ma è anche una comprensione di quella verità che non è esattamente quella delle generazioni precedenti, quella, insomma, da un lato si salva il raccordo con Gesù che è la verità, e dall'altro però si dice che la nostra comprensione della verità che è Gesù matura in forza dell'azione dello Spirito. Quindi è questo il punto, cioè Giovanni ci consegna l'idea di una che non c'è mai una riproposizione puramente meccanica della verità cristologica, che proprio l'azione dello Spirito è ciò che spinge la Chiesa a riproporre o a dire, prima di tutto a comprendere la verità di Gesù in un modo che non è mai la pura riproposizione di quello che... Questo spiega anche Giovanni rispetto ai sinottici, secondo me. E Giovanni non ha fatto l'ennesima variante dei sinottici, ci ha offerto una testimonianza che ha anche una sua dose di autonomia, ma proprio per questa ragione, perché percepisce che è l'azione dello Spirito che lo introduce in una comprensione di Gesù, che non è esattamente quella di Marco, ma non è neanche in contrasto. Come si discerne la voce dello Spirito, su questo ci vorrebbe, secondo me, soprattutto prima Giovanni, perché quello è un problema che si è posto subito dentro il mondo giovanneo. Cioè, i falsi profeti si alzano e dicono, e quindi la prima Giovanni è probabilmente il primo quaderno per leggere il Vangelo, no? Cioè, verosimilmente, la prima lettera di Giovanni intende offrire qualche principio fondamentale per riconoscere la voce dello Spirito, che in estrema sintesi è: ogni spirito che non confessa Gesù venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, no? Quindi l'azione dello Spirito non può mai portarci a prescindere dalla umanità di Gesù, dalla sua carne. In questo senso, allora, se vogliamo, abbiamo anche una risposta a come va inteso Giovanni 16, cioè l'azione dello Spirito non potrà mai essere a prescindere dalla carne del Logos, da quello che il Logos nella sua carne ha significato e ha fatto. E l'altro grande principio, che è anche una chiave ermeneutica, è il discernimento, come si discerne la voce dello Spirito. Beh, lo Spirito ci rimanda comunque sempre dentro ad una mediazione ecclesiale. Questo è l'altro grande tema giovanneo della prima lettera, cioè voi avete l'unzione, lo so, avete l'unzione, non lo metto in discussione, e al tempo stesso però vi dico, rimanete in ciò che era fin da principio. Questo è l'altro grande punto della prima Giovanni, cioè da un lato non si è rimangiato quello che ha detto, la comunità ha lo Spirito, ha l'unzione, dall'altro vede il rischio che si perda il legame con la testimonianza originaria, con ciò che inizialmente il discepolo amato ha detto su Gesù. Quindi l'altro grande principio è che l'azione dello Spirito non si esercita al di fuori, a prescindere da una mediazione ecclesiale dove anche la comunità giovannea aveva ormai avvertito il problema di una ricezione della testimonianza del discepolo. Cioè, e quindi, più che un criterio contenutistico, no? La domanda era come si percepisce la voce dello Spirito. Più che un criterio contenutistico per discernere la voce dello Spirito, il criterio che gli scritti giovannei ci consegnano è: la voce dello Spirito non può mai prescindere dall'incarnazione, dalla carne del Verbo, e la voce dello Spirito non può mai prescindere dalla mediazione comunitaria, dalla mediazione ecclesiale. Mi sembra che sia più qui la risposta giovannea che non nell'elencazione di parametri di tipo contenutistico.